Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Maria Grazia Messina, gli anni 60. Prima puntata.
Conferenziere, docente, relatore, qui si racconta qualcosa, quindi io sono un narratore principalmente, è una narrazione, la narrazione dipende sempre da un punto di vista, da un'angolazione, è fortemente soggettiva, è un modo di presentare le cose, alcune emergono, altre per forza restano in ombra. Un punto di riferimento da cui partire che mi è sembrato interessante è quello di, con cui terminare anche, è quello di grandi eventi espositivi, cioè gli eventi espositivi naturalmente costituiscono una sorta di cartina di tornasole, portano alla luce ricerche che fino a quel momento erano rimaste più segregate negli atelier degli artisti o nelle gallerie private e in un certo senso portano in luce, danno appunto visibilità a fatti che poi risulteranno essere propositivi e che apriranno sicuramente a nuove ricerche. Vorrei cominciare allora con una mostra che avrà un grande peso, una grande rilevanza, che si è svolta a New York al Museum of Modern Art, dicembre 1959, 16 Americans, 16 americani, la nuova generazione degli artisti che succede, diciamo, a tutta la temperie già ben conosciuta dell'informale, della pittura d'azione, dell'espressionismo astratto, non so, dei Pollock e dei Rothko. E in questa compagine 16 artisti spiccano subito, e saranno loro che daranno un po' l'indicazione di ricerca a venire, Jasper Johns con la sua bandiera e Frank Stella con i black paintings. Queste ricerche sono in un certo senso una risposta ai dettati del critico americano allora che aveva costituito una sorta di normativa di ciò che contraddistingueva la contemporaneità e segnatamente all'avanguardia, Clement Greenberg, che aveva definito tutto il percorso dell'arte moderna dalla metà dell'Ottocento, da Manet in poi, dei termini del modernismo, cioè aveva riscontrato una sorta di percorso evolutivo irreversibile, cioè la ricerca pittorica nello specifico man mano rinunciava a rappresentare qualche cosa all'esterno di sé, un fatto, un evento, una scena naturale, ma si concentrava sulla rappresentazione dei propri stessi segni, dei propri referenti, cioè metteva in campo segno, colore e superficie bidimensionale del supporto. Questo era arrivato, diciamo, a un punto di non ritorno con le ricerche proprio di poco precedenti di Pollock, dove protagonista della pittura è appunto il segno, il groviglio poi dei colori, e con le ricerche di Marc Rothko, dove protagonista è la stesura pittorica e viene fuori l'assoluta piattezza del supporto. Da questi presupposti muove per esempio Jasper Johns con la serie delle bandiere, a cui lavora già dal 1955. Qui si tratta però di uno scarto, perché chi è a monte è certamente quello che viene recuperato, è Duchamp, con la sua invenzione del ready-made, dell'oggetto prelevato dalla realtà urbana, dalla vita quotidiana, definito come opera artistica. Soltanto che c'è uno scarto rispetto a Duchamp, c'è uno scarto in quanto l'oggetto viene prelevato, sì, la bandiera, ma viene rifatto, rifabbricato, non è più la bandiera di stoffa, ma è una tela che la sostituisce, trattata con cera ad encausto, quindi si perde completamente della bandiera quello che è il suo carattere di flessibilità e si acquista invece un carattere di icona, in un certo senso irrigidita. Da Jasper Johns muove proprio Frank Stella, che è più giovane di lui, il quale poi dirà che per le bandiere per lui erano state un forte riferimento, perché ne aveva tirato proprio fuori l'idea della costruzione dell'opera in base a criteri di ritmo, di intervalli, cioè sono ancora quadri, ma il quadro non è più un'immagine dipinta, ma essendo costruito in relazione alla dimensione del suo supporto, dello spessore spessore del telaio diventa in pratica un oggetto tridimensionale dipinto. Questo porta principalmente al fatto intanto di un'esecuzione più impersonale, perché dell'oggetto sia proprio in un certo senso l'anonimato e la possibilità anche della riproduzione seriale. Ecco, che cosa di importante questi due artisti suggeriscono, che strade aprono agli anni 60, diciamo ai primi anni 60? Tre aspetti: l'accento sull'oggetto, l'accento sulla fabbricazione e l'accento sulla ripetizione seriale. Avviene questo soltanto in America? No, nel 1959 siamo in Italia su ricerche analoghe con Piero Manzoni, la serie degli Acrom fra 1958 e 1960. Ecco, quello che contraddistingue gli interventi di Manzoni a questa data, e che già segna un oiato abbastanza significativo e che poi continuerà fortemente fra le ricerche italiane e quello che si fa negli Stati Uniti, che comunque continuano a restare un paradigma, un modello a cui gli artisti guardano, quello che differenzia questi due ambiti di lavoro e che già è nuce nel lavoro di Manzoni è un accento maggiore in Italia sulla performatività, sull'azione, su un aspetto che poi conduce a certe tangenze col teatro. Questo perché? Perché là dietro Manzoni c'è principalmente due fonti italiane, i tagli di Fontana e naturalmente le superfici di Sacco, di Stoffa, di Burri, e specialmente in questo partire da Fontana, dove conta soprattutto tutto il gesto, si vede come per Manzoni l'opera artistica sia il frutto poi di una modalità di essere, di esistere, di un comportamento. Questo lo si vede con opere immediatamente successive di Manzoni, quelle che forse all'epoca e tuttora possono aver suggerito più spiazzamenti, cioè il Fiati d'artista, i palloncini gonfiati col respiro stesso dell'artista, che poi naturalmente vengono conservati così sgonfi e con una cera lacca che ne attribuisce l'autenticità, o le famose scatolette con la merda d'artista. Cosa si tratta qua? Allora, si tratta di ready made, ancora una volta, cioè sono prelievi del proprio corpo, sono altro che le scorie, i detriti, ciò che resta della propria attività fisiologica e organica. Anche questi possibili di una produzione seriale, ma che proprio per il riferimento al corpo, all'organicità del corpo, portano latente in se stessi un'organicità, un'energeticità che manca assolutamente invece alle produzioni oggettuali seriali americane. E l'insegnamento, diciamo, di Manzoni in Italia per il momento non viene seguito, era naturalmente un'operazione, voi potete pensare, parecchio spiazzante, ma i primi anni 60 vedono invece in Italia fortemente l'affermarsi del modello americano, il modello della pop art, la pop art che appunto parte dagli esempi appunto di Jasper Johns. La pop art, popular art, si affermerà soprattutto in Italia con la Biennale dal 64, con il Gran Premio della Pittura data a un protagonista come Robert Rauschenberg, e corrisponde a un momento di assoluta centralità anche nell'orizzonte sociopolitico degli Stati Uniti, è il momento della presidenza Kennedy. In realtà quello che si afferma col modello americano è un modello di consumismo, diciamo spinto, sfrenato, di un modello tardo capitalistico, una società consumistica insieme a una società di massa, cioè omologata, appiattita nei propri comportamenti dall'azione martellante dei media, specialmente della televisione, che nel corso degli anni 50 diventa un elemento di riferimento fondamentale nella cultura americana. Gli artisti della pop art quindi lavorano sempre sul prelievo di oggetti quotidiani o di immagini che vengono dalla cultura di massa, ma sempre secondo questo elemento della rifabbricazione, del rifare, della manipolazione. A questo proposito basti citare ciò che aveva detto un pittore impressionista, peraltro inizi Novecento, americano, Robert Henry, aveva detto che le cose non sono fatte in modo da essere belle, la bellezza è parte integrante del loro loro essere fatte. Quindi è proprio l'accento sulla fabbricazione. Warhol, diciamo, è certamente l'esempio più noto e diciamo definitivo di questa ricerca. Se Duchamp aveva fatto un'opera d'arte, diciamo, del singolo oggetto quotidiano, prelevandolo e nominandolo appunto come tale artistico, Warhol in un certo senso fa un'opera d'arte del concetto di serie e accettando in questo modo, omologandosi completamente proprio alla modalità di produzione imperante, la tecnologia industriale, alla catena di montaggio, al suo accumulo quantitativo. Dirà Warhol: mi piacciono proprio le cose monotone, boring things, I like to be a machine, mi piace essere come una macchina. Certamente le serie più famose sono quelle dedicate proprio al comparto delle merci, dalla lattina della zuppa Campbell alla bottiglia di Coca-Cola. Anche qui si lavora con la lattina Campbell proprio su un'immagine, ancor più che su un'immagine di una merce, sul logo, sul brand di quella merce, un'immagine assolutamente inflazionata, con un esito ambiguo, ambivalente. Voi vedete che da una parte l'immagine pubblicitaria viene amplificata, rilanciata, incentivata in quanto proposta come opera artistica, come unico orizzonte, diciamo, che è rimasto alla nostra conoscenza, al nostro immaginario. D'altra parte però il ripetere i meccanismi del martellamento pubblicitario significa sottolineare come infine questa informazione sfoci in ridondanza, sfoci quindi in rumore. La nostra recezione diventa assuefatta. Queste ricerche hanno una ricaduta in Italia, si parla soprattutto del gruppo di artisti a Roma che lavora nei primi anni 60 intorno alla Galleria Tartaruga, condotta da Plinio De Martis, ma rispetto agli americani, che pure avevano insistito sul concetto di fabbricazione, del rifare le immagini che dei media, ancora più forte negli italiani è la necessità dell'agire pittorico, cioè di un fare ancora artigianale. I procedimenti degli americani, sia nel caso di Warhol che nel caso di Lichtenstein, di Rauschenberg, sono più meccanici in un certo senso, la soggettività della mano è assolutamente assente, mentre invece qui queste stesure di colore a smalto, queste immagini sono fatte proprio pittoricamente, hanno tutta la consistenza di un'opera pittorica, con gli spessori, le rarefazioni, le colature, le sgocciolature dello smalto. In secondo luogo, anche gli italiani lavorano su immagini preesistenti, ma invece che affidarsi ai cartelloni pubblicitari, all'universo delle merci che vediamo negli scaffali dei supermercati, portano in campo le immagini dell'industria culturale, cioè gli stereotipi, diciamo, storicizzati in un certo senso, cioè si ripropongono anche qui, rifabbricando le immagini della nostra cultura di massa, ma immagini che vengono però dalla nostra tradizione culturale, dal nostro passato storico. Quindi questo certamente con una connotazione fortemente europea, ma in Italia in questo periodo non sono tanto le ricerche così di derivazione pop art che prendono il campo, quanto quelle che si ispirano a un diverso ambito, cioè quelle che vengono definite o arte optical o cinetica o arte programmata. Cioè in questo caso gli artisti guardano sempre alla tecnologia della produzione industriale, ma non ai suoi esiti, ai suoi prodotti ultimi, alle merci, ma guardano più che altro al momento precedente, al momento del progetto, allo scientismo metodologico che viene adottato al momento del progetto, quando si studia un prodotto e le modalità con cui funzionerà. Cosa fanno questi artisti? Di solito sono dei collettivi, come il gruppo T a Milano, il gruppo N a Padova, lavorano nei primissimi anni 60, e una mostra che li porta in luce si intitola proprio Arte Programmata nel 1962. Cosa fanno? Lavorano a dei congegni elettromeccanici, frutto di una progettazione collettiva, fondati su un procedimento a prioristicamente studiato, su un congegno ben riflettuto, ma che danno poi luogo nel loro funzionamento a degli eventi spesso imprevedibili. Quindi combinando insieme, diciamo, rigore e caso e imprevedibilità, comunque costringendo l'osservatore non più a un'osservazione in un certo senso passiva, va assuefatta, come chi guarda il fumetto, chi guarda la bottina Campbell, che sono più che altro un'amplificazione soltanto del nostro orizzonte epistemologico, del nostro orizzonte di conoscenza negli anni 60, ma costringendo invece l'osservatore a una mobilitazione, a un'attivazione delle sue risposte percettive, perché deve capire quello che sta accadendo. L'intento è proprio quello di far sì che queste opere abbiano questa attivazione della nostra percezione e costituiscano un modello di percezione alternativa rispetto alla percezione omologata, appiattita, scontata che viene invece dai mezzi di comunicazione di massa. Quindi diciamo un'arte che ha un forte intento pedagogico, forse per questo poi si spiega un po' la sua sfortuna, sfortuna che è dovuta però anche al fatto che era difficilmente riproducibile, difficilmente mediabile attraverso lo strumento della fotografia. E rendiamoci conto che ormai negli anni 60 la diffusione delle opere attraverso appunto lo strumento della ripresa televisiva, della documentazione fotografica su riviste, diventa un elemento fondamentale della loro fortuna e della loro capacità di incidenza. Questa ricerca ha un effetto anche ha dei paralleli anche in Europa e negli Stati Uniti. C'è una grande mostra al MoMA di New York nel 65 che la conclude, The Responsive Eye, ma in Italia ha degli esiti interessanti volgendo in arte ambientale, e adesso vedremo poi cosa significa questo termine, in una mostra importante del 67 a Foligno, Lo spazio dell'immagine. Davide Boriani a questa mostra propone questa opera, Lo spazio stroboscopico, è un ambiente rivestito di lastre a specchio, con una lastra a specchio al centro che lo suddivide, quindi con questi giochi del tutto cangianti di deformazioni, e inoltre illuminato da luci stroboscopiche a frequenza anche questa imprevedibile, con effetti diciamo di totale spiazzamento dei punti di riferimento usuali per l'osservatore che vi si trovi all'interno. O la stessa ricerca è perseguita nella stessa sede da Gianni Colombo con Lo spazio elastico, un ambiente questa volta nero, illuminato con la luce nera di Wood, quindi oscurità, scompartito da un reticolo di fili elastici animati da un motorino elettrico che continuamente si flettevano e quindi cambiavano i parametri entro cui gli spettatori si venivano a muovere, i parametri spaziali, quindi con un effetto anche questo di totale spiazzamento, di totale incertezza di chi si trovasse a percorrere questo spazio. Ma a questo punto siamo qui pervenuti, superata la metà degli anni 60, a una svolta molto significativa, la svolta cioè che porta dall'opera come singolo oggetto all'opera come installazione e come definizione o intervento ambientale. Cioè il concetto di installazione diventa veramente importante in questo periodo, intorno dal 65 in poi. Che cos'è un'installazione? Qui vorrei un momento rifarmi al termine usato da Mark Rosenthal nel suo libro On Installation Art, dove gli dice l'installazione non è altro che una modalità di fare scultura, moltiplica e magnifica il medium della scultura, è essenzialmente un modo di lavorare. Un'installazione può essere definita come qualsiasi cosa che l'artista fa una volta che gli viene dato uno spazio su cui intervenire. Cioè, in effetti, l'installazione mette in luce un aspetto fondamentale del lavoro scultorio, cioè il mettersi in relazione con un ambiente. Possiamo definire installazione già la modalità con cui, per esempio, una serie di opere viene esposta in occasione di un evento, di una mostra. Ancora più significativo è invece le modalità espositive con cui Andy Warhol 1964 presenta le sue cosiddette box sculpture, sculture scatola, che non sono altro che delle presentazioni in allineamento seriale scandito, vedete ancora qui il tema della ripetizione seriale, delle scatole, delle pagliette abrasive Brillo, che però non sono quelle originali, ma che Warhol rifà con delle leggere modifiche, quindi anche qui il concetto della fabbricazione. Ma qui sono delle mostre dove gli elementi espositivi, già gli elementi che vengono esposti, già si organizzano nei termini di un'installazione, cioè di porsi in un determinato rapporto con lo spazio complessivo, con l'ambiente. Questa ricerca viene subito ripresa in contemporanea da Robert Morris. Allora, invece che esporre le scatole brillo delle pagliette, pure se rifatte, quindi delle merci, Morris invece lavora su dei moduli geometrici elementari, dei parallelepipedi in compensato, tutti verniciati asetticamente in grigio, tutti delle stesse dimensioni, ma che mutano, diciamo, la nostra recezione, la nostra percezione, a seconda di come sono disposti nello spazio della galleria. Quindi ci sono, per esempio, le clouds poste al soffitto, le slab pieces, cioè gli elementi posti al pavimento, le corner piece posti agli angoli. Emergono due aspetti qui della ricerca. Da una parte l'oggetto esposto è assolutamente autoreferenziale, non rimanda a nient'altro che a se stesso, è privo di qualsiasi risvolto illusionistico, simulare qualcos'altro, o simbolico o metaforico, è semplicemente questo nudo parallelepipedo che non ha neanche una importanza in sé, perché poi a mostra finita verrà smontato. D'altra parte però l'oggetto così specifico acquista anche un valore fenomenologico, cioè nel senso che acquista un senso dall'essere posto in relazione, con lo spazio a seconda della sua disposizione e quindi con l'osservatore a seconda del punto dell'angolazione prospettica in cui lo spettatore si trova e lo guarda, ne riceve diverse sollecitazioni. Siamo agli albori di quella che viene definita la ricerca del minimalismo, che sarà fondamentale nel panorama americano, ma vedremo anche italiano, fra il 65 e il 67. Questa ricerca minimalista viene soprattutto lanciata da una mostra a New York nel 1966 nel Jewish Museum, Primary Structures, strutture primarie. Cosa caratterizza queste ricerche minimaliste? Prima di tutto il lavorare con moduli, diciamo, di tecnologia elementare prefabbricati, quindi lastre di metallo, tubi fluorescenti, laterizi, Ethernet, sbarre di acciaio, montarli secondo montaggi seriali, farli riferire assolutamente appunto a se stessi, come dirà Judd, un protagonista di questa ricerca. Si tratta di oggetti assolutamente specifici che parlano solo di se stessi, e nello stesso tempo però in questo modo porli in situazioni diverse tali da attivare la nostra recezione. Carl Andre, per esempio, che lavora con lastre di diversi metalli, principalmente rame ma anche acciaio, che viene ad appoggiare al pavimento o a parete, con una precisa idea, cioè di creare in questo modo delle configurazioni di spazi, delle configurazioni di luoghi all'interno del luogo più complessivo della galleria, ma con dei bilanciamenti molto precisi, perché le dimensioni del singolo modulo, del singolo pannello, lastra, corrispondono proporzionalmente a quello dell'installazione complessiva. Dan Flavin lavora invece con i tubi fluorescenti, sempre in questa esigenza di questa scansione dello spazio, che deve un momento coinvolgerci anche in una risposta a criteri di misura, di suddivisione, di equilibrio, di assonanze. Altre interpretazioni sono però più leggermente, virano verso un maggiore concettualismo, diciamo. Siamo per esempio nel 1966 con Bruce Nauman, che espone questo dado in cemento, che non è altro, come ci dice il titolo, che lo spazio, la misura dello spazio è il vuoto fatto volume invece esistente sotto la mia sedia. Un dado lato forte che voi avete visto da questa serie di opere che caratterizza l'installazione è il suo carattere contingente, cioè l'installazione e l'insieme di queste disposizioni di moduli così montati viene smontata al termine dell'esposizione, i materiali vengono conservati a parte e in successive esposizioni o in altri luoghi possono venire rimontati, ma secondo criteri diversi che rispettino appunto le esigenze e i condizionamenti ambientali. Cosa succede in Italia? C'è un riverbero del minimalismo in Italia? Bah, possiamo dire che è un precedente già nelle ricerche di Francesco Lo Savio, un artista romano morto precocemente nel 61, però qui siamo ancora non nella ricerca, diciamo, quantitativa, modulare, di attivazione spaziale propria dei minimalisti americani, siamo più che altro nell'ambito di una ricerca che caratterizza il panorama a Roma fra 60 e 61, immediatamente precedente alla stagione poi della pop art, che è interessata proprio a una riduzione estrema dell'operazione artistica, cioè riportare la scultura, diciamo, al suo minimo comune denominatore, così come si riporta la pittura in quello stesso periodo al minimo comune denominatore, cioè una superficie piatta dipinta. O un altro esempio, ancora un metallo nero opaco a parete di Lo Savio, sempre 61, paragonato a un lavoro di Tano Festa, sempre così ispirato alla logica del monocromo, della riduzione al minimalismo, diciamo, proprio dei mezzi del registro espressivo, proprio di questo giro breve di anni a Roma, siamo intorno al 60-61. Ma un riverbero, diciamo, delle ricerche minimaliste americane si ha invece in tempo reale in Italia fra 65 e 67, quindi in piena sintonia con quello che accade con Morris, con Judd, con Serra. Per esempio Luciano Fabbro, In Cubo, si intitola l'opera, esposta allo Spazio dell'Immagine Foligno 1967, anche qui appunto c'è un modulo geometrico elementare, un cubo su una tela, su una centinata, su un telaio in legno, soltanto che l'opera poteva essere sollevata da terra, era leggerissima, vi si poteva entrare dentro, l'artista qui è raffigurato dentro il cubo e corrispondeva esattamente, diciamo, la dimensione all'interno all'apertura poi delle sue braccia. Quindi c'è qui in questa ricerca di lavorare con elementi minimali l'ingresso di una volontà di coinvolgere il proprio corpo, di coinvolgere anche il sociale, perché questa azione di entrare dentro e misurarsi con la scultura, col vuoto, non la faceva soltanto l'artista, ma chiaramente il pubblico era invitato a farla. Quindi un gradiente appunto di rapporto col corpo, di rapporto con la collettività, che già avevamo visto agli inizi in Manzoni, che poi sfocia, declina verso la teatralità e che sarà un elemento importante delle ricerche italiane in confronto a quelle più asettiche, certamente da questo punto di vista, statunitensi. La sfera di giornali di Pistoletto è una sfera di giornali che egli fa rotolare nel corso di un evento nel dicembre 67 fra diverse gallerie a Torino, stabilendo proprio un legame diretto fra queste gallerie, coinvolgendo anche il pubblico cittadino. Questa sfera di giornali appartiene alla serie degli oggetti in meno. E che, perché si chiamano oggetti in meno? C'è forse sempre il riferimento al minimalismo, chiaramente americano, lavorare con configurazioni elementari. Oggetti in meno perché ogni volta che l'artista ne ha immaginato uno e l'ha prodotto, si è liberato di una qualche sua idea, di qualche sua immaginazione, di qualche sua anche trovata, possiamo dire. E dall'altra parte perché mettono totalmente in questione l'idea dell'oggetto scultoreo, e questo, su questo Pistoletto è molto drastico in un'intervista che concede anni dopo, l'idea dell'oggetto scultoreo come qualcosa di monumentale, di tassativo, di impositivo, cosa che invece avevano ancora molto le configurazioni minimaliste americane, che avevano in sé in nuce proprio una monumentalità, un formalismo molto pronunciato. Invece qui c'è proprio qualcosa di banale, di ridente, di ludico, di immaginario messo in atto, contestare quindi la retorica monumentale, comunque è da sempre una zavorra della scultura e che resta in un certo senso anche nel minimalismo americano. Knack. Knack.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.